Fuori testo. Storie editoriali nella storia dei libri.
Salve, mio grande padrone. Signore venerabile, salve. Eccomi pronto ai tuoi desideri. Pronto a volare, a nuotare, a lanciarmi dentro il fuoco, a cavalcare sulle nubi ondose. Su, piega Ariele e la sua intelligenza ai tuoi ordini potenti. Mi gettai con furia sulla nave, e ora sul ponte, ora a prua, ora sopra coperta, nelle cabine, fiammeggiavo terrore. Così, a volte mi dividevo ardendo in molti luoghi, e fiammeggiavo sull'albero maestro, e lungo il bonpresso, e su per le antenne, poi mi incontravo per unirmi ancora. Il lampeggiare di Giove, che annunzia il fragore terribile del tuono, non era così rapido e istantaneo. Lo vincevo in velocità, la vista.
Lo avete riconosciuto? Questo è il grandissimo Shakespeare. È un brano dalla Tempesta, uno dei suoi lavori più fenomenali. È fenomenale anche il traduttore, perché è Salvatore Quasimodo. Siamo negli anni 50 del Novecento quando lui traduce, e se molti di voi, immagino, si sono formati sul Piccolo Teatro di Giorgio Strehler, si ricorderanno che queste sono le battute di Ariel quando vola quasi miracolosamente dentro lo scenario del Teatro Lirico e pronuncia queste parole indimenticabili. Perché parliamo oggi di quest'opera? Perché in realtà noi abbiamo rischiato di non avere nulla di alcune delle opere di Shakespeare, inclusa La Tempesta. Shakespeare muore nel 1616 a 52 anni, che oggi ci sembrano pochissimi, ma all'epoca era un'età comunque abbastanza matura, e ha dato alle stampe pochissimi suoi lavori. Tra l'altro lui pensa che il teatro sia un'attività così abbastanza secondaria, lo fa molto bene, lo fa in tutti i generi che gli conosciamo, straordinariamente poetico, drammatico, con anche drammi storici e altre attività, ma lui pensa che la sua fama sarà legata a dei poemetti che scrive e stampa, e che in realtà noi oggi sì leggiamo in quanto è Shakespeare, in quanto è l'autore dell'Amleto e quant'altro, ma non certo per i poemetti in sé. Ma lui pensava di essere un poeta e quindi destinato a rimanere per queste opere, diciamo, più tradizionali, consolidate. Quindi del suo teatro esistevano dei copioni. Copioni peraltro molto diversi tra loro, quindi i filologi si accapigliano moltissimo per dire qual è quello buono, perché c'erano dei pezzi che venivano a volte tolti a seconda delle esigenze di chi recitava, e addirittura dei brani famosissimi in alcune versioni non ci sono, penso ad Amleto, e gli studiosi hanno molto pane per i loro denti per accapigliarsi. Però, per fortuna, cosa succede? Quando muore Shakespeare, lui nomina due dei suoi attori, John Heming e Henry Condell, come esecutori testamentari della sua opera. E gli attori, che naturalmente lo adoravano, perché Shakespeare era comunque un mito nel mondo del teatro, decidono di dare alle stampe tutte le opere di Shakespeare. Un'impresa assolutamente grandiosa, che li occuperà per 7 anni, perché devono naturalmente anche recuperarli questi testi, trovare qual è la versione giusta, mettersi d'accordo. E l'impresa è così laboriosa che addirittura di questa prima edizione, che esce nel 1623, esistono diverse tipologie, perché man mano loro correggevano sui fogli, quindi ci sono dei fogli nello stesso libro tirati prima e altri tirati dopo con delle correzioni, e quindi anche qua materia per accapigliarsi per gli studiosi del futuro. Questa prima edizione, che esce ed è già molto ricercata, nel 1623 si chiama il First Folio. Folio vuol dire la dimensione del libro, sono i libri in grande dimensione. È un libro molto prestigioso, va nelle principali biblioteche, ma se ne fanno circa 500 esemplari. Oggi ne sopravvivono molto pochi. Se lo trovate su una bancarella, vi suggerisco di comperarlo perché è un libro che vale milioni di dollari. Parlo di dollari perché esiste una biblioteca in America, a Washington, che è stata fondata da un signore, si chiamava Folger, che ha deciso di mettere insieme tutti i folio che trovava e oggi li possiedono quasi tutti loro, sono più di 100 in loro possesso. Al First Folio, che va esaurito dopo un po', seguono in tutto il 600 altre tre edizioni che con una certa mancanza di fantasia gli editori hanno chiamato Second Folio, Third Folio e Fourth Folio. E quindi si distinguono per la data di stampa. Ce n'è uno già nel 1632, ce n'è uno al principio degli anni 60, sempre del 600, ma molto raro, forse quasi più degli altri, perché nel 1666 c'è il famoso incendio di Londra, quello dove brucia mezza città, e bruciano quasi tutte le copie. Quindi quelle che rimangono sono quelle che dal 63 al 66 erano già state distribuite, le altre vanno distrutte. E poi ce n'è una verso fine secolo. Un'impresa, dicevo, straordinaria, anche perché tra l'altro da un'edizione all'altra vengono aggiunte e tolte alcune cose, quindi anche su questo, sulla paternità di alcune opere di Shakespeare, ci sono leggende, così come ci sono leggende sulla sua vera origine. Voi sapete che Shakespeare è nato a Stratford-upon-Avon, a un'oretta da Londra, e ancora oggi lì si celebra tutto, c'è la sua casa eccetera eccetera, ma sulle sue origini poi si sono spesi fiumi di inchiostro, tra cui anche delle leggende sulla sua origine italiana, visto che molte delle sue opere sono ambientate in Italia, a Verona piuttosto che Mantova eccetera. E quello che fa specie è appunto che quando lui muore alcune delle opere, prima abbiamo ascoltato La Tempesta, non erano neppure disponibili. Quindi abbiamo rischiato di non conoscere dei capolavori assoluti. E comunque in tutto il 600 Shakespeare ha queste quattro edizioni, peraltro molto costose perché un folio è un libro importante anche fisicamente e quindi che solo persone molto facoltose potevano comprare, e un libro che in tutto ha fatto più o meno 2500 copie. Cioè pensate, oggi un autore di calibro medio vende quella cifra lì. Ecco, questo in tutto il secolo Shakespeare, il mito ancora oggi del nostro teatro, si sono per i suoi 400 anni dalla morte, una decina d'anni fa si sono veramente spesi tutti in tutto il mondo, all'inizio era così. E non c'erano traduzioni. Le prime traduzioni sono in francese, fatta da Voltaire, tra l'altro nel 700, e in Italia dobbiamo aspettare ben oltre la metà del 700. Pensate anche questo. Nessuno conosce Shakespeare, se non quei pochissimi che parlavano inglese, che all'epoca era una lingua molto poco praticata, per tutto un secolo. Pensate come cambia il mondo. Oggi le cose che facciamo vengono tradotte in tempo reale con i sottotitoli su YouTube. Non era così all'epoca di Shakespeare. Ho parlato di oggi perché in realtà domani ci trasferiremo nel Novecento, quindi molto più vicini a noi, e parleremo di un altro libro che definire leggendario è comune, cioè L'Ulisse di James Joyce.